Ciao a tutte e a tutti, eccoci con un nuovo appuntamento con i podcast di Periferica. Siamo sempre Chiara e Federico, questo è il nostro nono appuntamento. Per la chiacchierata di oggi abbiamo il piacere di ospitare un editore.
Oggi siamo qui con Marco Federici Solari e Lorenzo Flabbi, editori dell'Orma, casa editrice indipendente romana.
Ciao, ciao!
Ciao!
Allora, intanto grazie mille per essere qui con noi al telefono, per sopportare meglio questa quarantena. Inizieremo con la domanda più classica possibile e quindi com'è nata la casa editrice?
Dal rapporto di amicizia intellettuale tra me, Marco Federici e Lorenzo Flabbi, che ci conosciamo ormai durante tanti anni. Non racconto tutta la nostra storia di amicizia che non finirebbe mai, ma mi concentro sugli anni appunto che poi hanno portato alla gestazione e a partorire l'Orma Editore, cioè questo momento in cui per reduci da diverse vicissitudini positive e negative esistenziali, ci troviamo con Lorenzo a vivere insieme a Berlino, a condividere un appartamento che è rapidamente diventato una sorta di casa aperta dove entravano e uscivano persone, si facevano moltissime discussioni e ci siamo trovati, diciamo, a condividere uno spazio di approfondimento culturale, appunto, discussione e confronto abbastanza entusiasmante. La Berlino poi di quegli anni, ancora adesso è molto così, ma in quegli anni ancora di più, è una città, no, giovanissima, molto aperta, in cui la maggior parte delle persone che incontravi, anche se erano tedeschi, non erano di Berlino, quindi tutte persone che stavano in qualche modo inventando, reinventando l'esistenza. Vi basti sapere che quando noi siamo entrati in quell'appartamento, dopo 6 mesi, nella nostra scala eravamo noi i decani, c'eravamo quelli che c'erano da più tempo, perché tale era la mobilità, diciamo. E quindi questa atmosfera qui, innestata su appunto una esperienza di studio e lavoro letterario che diversamente avevamo entrambi con Lorenzo, ci hanno fatto poi venire voglia, diciamo, di creare uno spazio che contenesse questo nostro rapporto e l'apertura che questo rapporto portava con te. Ci capitava spesso di dire appunto sul privilegio dell'amicizia, laddove l'amore spesso è più esclusivo, più una cosa appunto che si divide in due. L'amicizia è nel senso molto inclusiva, quindi appunto si nutre anche di nuove conoscenze e di aperture. E quello che forse lo stesso tipo di intellettuali un secolo prima probabilmente per portare avanti questo discorso culturale avrebbero aperto una rivista, io ho avuto l'impressione che la cosa che il tempo che assomigliava di più ad aprire una rivista, a continuare questo discorso nel nostro tempo, era fondare una casa editrice. E questa casa editrice subito l'abbiamo innestata sulle nostre competenze, quindi sui percorsi esistenziali e professionali di studio, e visto che le nostre competenze appunto incrociavano, in particolare, pur avendo passioni molto ampie, ovviamente letterarie, però incrociavano in particolare da una parte la letteratura tedesca o di lingua tedesca, dall'altra la letteratura francese e di lingua francese, e anche per quel bisogno necessario che ha ogni casa editrice di crearsi una fisionomia, quindi avere una riconoscibilità immediata per il lettore e il pubblico, abbiamo deciso di concentrare la casa editrice su appunto le letterature francesi e tedesche, anche partendo da una considerazione, dalla constatazione che queste enormi fucine letterarie, per le loro dimensioni, fossero in qualche modo sottorappresentate in Italia, quindi ci fosse spazio per portare grandi autori, grandi autrici di quelle letterature in Italia, e anche con una profonda, diciamo, fede anche per le vite che abbiamo fatte europeista, quindi che ciò che avviene nelle letterature e quindi nel mondo della riflessione, ma anche quello politico, culturale in quei paesi ci riguarda e ci aiuta a capire anche quello che accade nei nostri paesi, appunto. E fondamentalmente questo, appunto, giusto l'ultima cosa, tutto questo cosa che sto raccontando l'abbiamo chiamata Kreuzville, quindi che è la collana all'interno in cui ospitiamo gli autori e i libri della francese e tedesca. Si chiama Kreuzville, che il nome è una crasi, una fusione tra il quartiere Kreuzberg di Berlino, dove incidentalmente appunto abitavamo, e il quartiere Belleville di Parigi, dove Lorenzo ha vissuto per molti anni e io grazie alla sua generosa ospitalità, vissuto spesso, che rappresentano secondo noi molto questa Europa, macchia di leopardo in giro per l'Europa, questa Europa di domani, in cui appunto si mescolano i vari tempi, si mescolano le etnie, si mescolano le culture, ed è un destino comune europeo che crediamo che inevitabilmente abbiamo.
Infatti, perfetto, perché volevamo proprio chiedervi di questa collana, e grazie a Dio avete pronunciato voi il nome, perché avremmo
sicuro sbagliato.
Abbiamo sentito pronunciare in almeno 5-6 modi diversi in questi anni.
Ci credo.
Sono tutti legittimi. Perché no? Tra l'altro c'era anche una discordanza tra i due editori, nel senso che per lungo tempo Marco, appunto, che è più il germanista, diceva Kreuzwil, io che sarei più il francesista dicevo Kreuzwil, sono cose di interesse magari minimo, però c'è stata una discordanza anche tra di noi. Alla fine devo purtroppo ammettere che ha vinto Marco, perché ormai diciamo tutti Kreuzwil.
Ha vinto lui,
mannaggia. Però questa pluralità anche di pronunce adesso fa parte della metafora.
E parlando dell'Orma, è impossibile non parlare di Annie Ernaux, e quindi volevamo chiedervi come è nato il vostro rapporto con questa grande autrice.
Allora, Annie, innanzitutto in questi giorni, vi rispondo dalla fine, in questi giorni così particolari per tutti, siamo a stretto contatto, ci avevamo mandato solo 4-5 giorni fa una mail molto bella per tutti noi, eravamo in Italia in questa situazione così particolare, in cui in qualche maniera era lei a venire in soccorso morale per la nostra situazione, e quindi mi aveva legato questo pezzo di Chekhov, davvero molto pertinente, di alta letteratura, che l'aveva ispirato poi anche a me, noi quando l'abbiamo letto. E adesso si trova esattamente nella stessa quarantena accanto a noi, quindi ci siamo scambiati ruoli, sono io che le scrivevo ieri sera invece andare a dirle tieni duro. Questo quindi, partendo dalla fine, per dire appunto che il rapporto si è trasformato nell'arco del tempo in un rapporto amicale, di affetto sincero. Siamo andati a trovarla, che non è tanto, su Assisi-sur-Seine, dove abita, a 45 km da Parigi. All'inizio l'alba della nostra relazione probabilmente nasce quando cominciamo, o quando comincio io nello specifico, a leggere Ernaux in Francia. Appunto, c'era Marco, io ho abitato lungamente a Parigi e poi a Limoges per una decina d'anni in Francia, e c'è stato un momento in cui sono entrato nel novero dei lettori di Ernaux senza quasi neanche accorgermene, cioè avevo la percezione, voglio dire con questo, che fosse un'autrice che conoscevo da sempre. Evidentemente no, ma è difficile per tutti noi sapere quando è stato il momento in cui hai conosciuto l'esistenza, faccio per dire, di Italo Calvino. Forse alle medie, però non ci sono tanti ricordi della mia vita di consapevolezza letteraria in cui Calvino non c'era, no? Mm-hmm. E per Ernaux è un po' la stessa cosa, nel senso che in Francia è già da tanti anni, da qualche decennio, percepita come un classico, a livello tale che ormai è talmente francesizzato che per me era un classico. E quindi a un certo punto, quando con Marco, nell'Albertino che rievocava prima, sullo stesso divano in cui siamo in questo momento, il divano che viene da Berlino, l'ho portato poi giù a casa mia a Roma, per cui siamo seduti sul divano in cui abbiamo elaborato l'Orma.
Questo è molto bello.
Esattamente quello che è, appunto, questo divano che avevamo chiamato il divano blu dell'ormettore, perché sia Marco che io siamo evidentemente leggermente daltonici, perché effettivamente è nero. Blu nella nostra mitologia personale, per un po', finché viene una volta la nostra caprodattrice venendo a casa mia, ho detto, ma sarebbe questo il divano blu? Esatto. Avevamo quindi tirato giù una lista di titoli desiderata di autori che avremmo voluto pubblicare, molto ampia, diciamo, non ci avevamo fatti lo scrupolo di sapere se fossero stati già pubblicati o meno in italiano. Di alcuni dubitavamo fortemente che ci fosse la possibilità di poter pubblicare, tra questi c'era anche Ernaux, ma se mettiamo anche Ernaux, ma vedrai sicuramente un'edizione italiana, edizione soprattutto del chiamato comunque un capolavoro da tutti, mettendo d'accordo tutti, quindi tutta la critica, ma anche il pubblico aveva venduto 500.000 copie. Insomma, ci sembrava davvero molto improbabile che non fosse uscita in edizione italiana, semplicemente Leonardo e io ne avevamo a memoria o contezza. E insomma andiamo a verificare tra vari altri titoli, quando passiamo quindi alla fase più operativa di affinamento del catalogo a venire, scopriamo che Ernaux non era stato pubblicato né gli anni né la classe, anche questo il posto ce l'ha colpito moltissimo, un libro che è davvero un classico della letteratura francese del Novecento. E insomma, quindi timidamente, con una casa editrice ancora senza catalogo, prendiamo i nostri appuntamenti, forchiamo, raviamo, scriviamo fino a che non otteniamo il contratto di pubblicazione da parte di Gallimard delle opere di questo titano della letteratura europea del nostro tempo. E da lì poi a scendere, facciamo il posto il primo libro che pubblichiamo nel 2013-14, e proprio di Ernaux, il primo libro di Ernaux, scusate, che pubblichiamo appunto è quello. E sempre nel 2014, per la prima tournée, diciamo, legata alla presentazione del posto al Festival di Mantova, incontro finalmente la scelta a Mier, o che fino ad allora non conoscevo, e da lì è nata, possiamo dire, una storia d'amore, insomma. Davvero una storia d'amore con questa donna straordinaria e questa intellettuale di una lucidità sempre lucidissima, insomma.
Molto bello, una bellissima storia. Parlando di un'altra parte del catalogo, noi in libreria lo notiamo il successo che riscuotono i pacchetti. Lo notiamo anche nelle fiere, diciamo, per esempio, venendo al vostro stand saltano subito all'occhio per tanti motivi diversi, partendo anche dal formato, diciamo. Volevamo un po' sapere qualcosa di più di questo progetto dei libri spedibili.
Proprio insieme al primo appunto patto creativo della casa editrice, perché appunto consapevoli, sapendo di voler fare appunto letteratura francese e tedesca, anche letteratura proprio del genere, letteratura, quindi non libri di genere, ma libri appunto che lavorano con la lingua, insomma libri di peso letterario, sappiamo che sono libri appunto che poi fanno catalogo, durano nel tempo. Ernaux è la luminosa eccezione, perché è anche un'autrice che ha anche moltissimi lettori e gli vende molto bene in libreria, però invece sono libri spesso che partono, hanno bisogno di più di tempo per partire rispetto ad altre tipologie di libri, e quindi ci siamo posti fin dall'inizio la questione di avere dei titoli che ci facessero in qualche modo superare la soglia fatidica dell'ingresso in libreria, perché poi sono tanti editori, soprattutto all'inizio, che fanno un lavoro egregio ma che poi faticano ad avere una visibilità, anche perché ovviamente poi ormai non si è molto imposta, però tanti dei nostri autori sono autori che noi portiamo per la prima volta in Italia, autori che spesso in patria sono molto molto noti, però che poi bisogna fidarsi del loro editore, che si sta costruendo appunto una credibilità in questa direzione per il fatto che siano autori che vale la pena di leggere, mentre invece i pacchetti appunto sono questi libri spedibili che ospitano fin dall'inizio degli autori che sono delle icone, quindi autori che tutti conoscono, Leopardi, Gramsci, Nietzsche, Baudelaire, per citare i primi quattro con cui siamo arrivati in libreria. Adesso è una collezione di 35 titoli che accoglie appunto da Emily Dickinson a Rimbaud, da Stendhal a Marie Curie, e nascono appunto dal privilegio che abbiamo avuto in quel momento, sempre su questo divano, perché torna ossessivamente nella conversazione, di poter immaginare i libri da zero. Noi siamo detti, quindi abbiamo il privilegio, ci inventiamo una casa editrice, vediamo cosa ci possiamo inventare di particolare legato ai libri, e abbiamo avuto una serie di idee balzane, e poi invece questa qui ci ha convinto, appunto, diciamo, faccio giusto una parentesi aneddotica, hanno contribuito a pensare appunto all'idea del libro spedibile anche appunto quello che ci accadeva lì a Berlino, cioè avevamo appunto, come avendo una casa, avevamo una cassetta delle lettere che si riempiva soltanto di le multe che prendeva Lorenzo, che aveva una camionetta, un furgone all'epoca, e Berlino è forse non c'è un posto giusto dove parcheggiare, quindi dove parcheggi ti fanno,
vi assicuro che ero del tutto inconsapevole.
Esattamente, e contemporaneamente invece io ho una cara madre napoletana che mi mandava queste cartoline tipo emigrante, quindi quando torni, eccetera. Quindi aprivi la cassetta e c'erano solo queste due cose diversamente sgradevoli, diciamo. E quindi abbiamo detto, sarebbe bello se lo provavo.
Povera fatica.
No, non era trappola, erano sempre molto melodrammatiche, appunto. Come invece diciamo, sarebbe molto bello se lo ricevesse, no? Una cosa che ci abbiamo perso un po' la memoria con la posta elettronica, ovviamente. Una lettera, appunto, un libro spedibile. Abbiamo fatto un po' di prototipi e abbiamo visto che si poteva fare, quindi aggiungendo delle alette, diciamo, alla normale sovraccoperta e con un po' di espedienti per farla chiudere alla perfezione, si potevano fare appunto dei libri spedibili. All'inizio pensavamo dei tacchi, quindi dei libri anche più grandi, e poi abbiamo capito che il formato cospetto era quello di dimensioni, sono 64 pagine la maggior parte, e all'interno, per avere una coerenza tra contenuto e contenente, abbiamo messo degli epistolari, appunto, sono selezioni, percorsi, spesso inedite, spesso di lettere inedite, di grandissimi autori, perché appunto anche in questa operazione nata, appunto anche con questa vocazione, che per fortuna ci confermate, appunto i libri che ci vendono bene,
sì.
E volevamo mantenere ovviamente il lavoro culturale che è al centro appunto del nostro impegno, e quindi l'idea è quella, nella maggior parte dei casi, di raccontare appunto delle icone da un punto di vista un po' diverso, quindi fare un lavoro in qualche modo iconoclasta. Il pacchetto che lo esemplifica in maniera più evidente è proprio quello di Leopardi, che si chiama Con pieno spargimento di cuore, Lettere sulla felicità. Quindi il poeta che una certa volgata scolastica ha voluto pessimista, parola che in tutta la poesia di Leopardi appare una volta sola, quindi che vuole pessimista, sempre legato a questo mito, diciamo, pure della sua spiga, per usare l'espressione che usavamo già al liceo. Invece appunto lo raccontiamo tramite le sue lettere come un uomo molto ambizioso nella vita, quindi infelice perché con un'idea ambiziosa di felicità, e poi grande conoscitore dell'animo umano e quindi grande conoscitore di quello che possono essere gli attimi di gioia e di felicità che l'uomo può davvero cogliere rispetto a quelli illusori che invece è inutile che insegue, appunto. E quindi si dispiega questo Leopardi, diciamo, un po' più inaspettato, un po' più complesso, al netto di una idea ricevuta dai Leopardi che invece abbiamo tutti e che invece rischia di offuscare questa più complessa, ed è un lavoro che cerchiamo di fare di volta in volta per i singoli grandi autori.
Invece una delle ultime novità dell'Orma è Manifesto Incerto, un saggio grafico con oltre 100 disegni a china in un'edizione molto elegante. E vi va di parlarcene?
È stupendo, tra l'altro abbiamo questa conversazione da quarantena, appunto il telefono su un tavolino, Marco da una parte e io lontano dall'altra. E su questo tavolino, oltre al telefono, c'è esattamente solo il Manifesto Incerto di Frédéric Pajac, che ha... In questi giorni mi capita di guardare le tre copie che ho qui in casa, per me le guardo, lo coccolo, lo accarezzo, un po' malinconico per questo libro stupendo che è uscito in un momento così infausto,
sì.
Naturalmente per questo, come per tutti i libri, penso anche a tutti i colleghi editori, in questo caso, e a tutti i librai che si trovano ad avere adesso, ma inutile, lo sappiamo tutti la situazione che stiamo vivendo, per cui non è questo il momento, però un po' questo, per dire, questa malinconia mi emerge del fatto che proprio bellissimo, mi piacerebbe che girasse, e avrà, ci auguriamo, la fortuna che metta, speriamo che non resti penalizzato da questa cosa, perché è uno dei nostri libri più belli fisicamente proprio e anche come concetto. Allora, di cosa si tratta? Il primo volume innanzitutto di un'opera ancora più ampia, questo Manifesto Incerto. Frédéric Pajac è l'autore, è scrittore e disegnatore, ha vissuto i primi 50 anni della sua vita da completo outsider, quindi facendo i lavori più disparati. Per un certo periodo ha fatto anche la clochard, quindi ha vissuto di questo, e poi ha fatto il magazziniere, il concertista di notte sui treni espressi, eccetera, il tutto perché è un po' una schizza impazzita, non è esattamente una persona che ha avuto un percorso lineare, ecco, questo si capisce, per cui di quelli che sai, che vogliono, sai che tu vuoi fare lo scrittore e quella era la tua cosa, quindi magari non lo so, ti lauri in lettere ad esempio, oppure devi fare il disegnatore e quindi fai l'Istituto Europeo del Design o cose del genere, no, è andato coltivando questo fuoco sacro dentro di sé in maniera completamente irrelata da gruppi o dalla società letteraria o la società artistica, fino a che non ha cominciato a raccogliere tanto di quel materiale da farsi vincere, da riproporsi alle case editrici. Non ha avuto vita facile, perché i suoi libri sono particolari nella misura in cui non sono né dei libri puri, né dei libri illustrati, né delle illustrazioni. Ci sono, come dicevi, queste illustrazioni bellissime.
Sì,
bellissime. Con una intensità di ispirazione, una sobrietà di sguardo davvero bellissime, che raccontano nel caso specifico di questo primo volume, dunque, della grande operazione Manifesto Incerto, che per il momento è arrivata in Francia al nono volume. In questo caso racconta soprattutto, mischiando la storia personale di Pajac a considerazioni di più ampio respiro, intrecciandole però con il destino di Walter Benjamin. Infatti il sottotitolo lungo recita: con Walter Benjamin, sognatore sprofondato nel paesaggio. E c'è questo Benjamin in viaggio negli anni 30, negli anni 40, in viaggio per l'Europa, nel suo esilio da intellettuale ebreo, periodo in cui essere è una cosa e soprattutto l'altra in Europa non era sicuramente conveniente, e quindi il viaggio in fuga dal nazismo, quella fuga che poi lo porterà fino al suicidio a Corbù, in questa cittadina di frontiera tra la Francia e la Spagna. Fra l'altro Corbù era anche uno dei nomi possibili per la casa editrice, che poi si è chiamata Lorma. Il secondo nome dopo Lorma, quando indeciso sul nome da dare alla casa editrice, abbiamo interpellato un gruppo di una settantina di amici, li abbiamo fatti votare, fanno un sondaggio, e loro hanno scelto Lorma al secondo posto. È arrivato proprio Corbù per questo motivo qui, in cui fatto io e Marco eravamo andati in pellegrinaggio pellegrinano una quindicina di anni fa, e quindi a maggior ragione ci fa piacere pubblicare questo libro che parla di queste vicende. E quindi si intrecciano davvero il destino di Benjamin con considerazioni sull'arte, considerazioni sulla significanza della scrittura. C'è questa ultima tavola che è collegata al testo, è straziante secondo me, e quindi non sai più bene dire se stai leggendo un libro illustrato, se stai guardando delle tavole con dei commenti. È proprio quello che, usare il termine più da critico che non diciamo editoriale, perché editorialmente è un termine molto poco appetibile, direi. È proprio un po' un iconotesto, è un iconotesto in cui icona e testo, quindi immagine e testo, si mischiano, si fondano. Noi abbiamo tentato di descrivere questo oggetto così strano con l'espressione saggiografico, grafiche se, per andare così, riportare qualcosa di un po' più noto, che è la graphic novel. Non è neanche esattamente un saggio, nella misura in cui c'è un andamento narrativo, quindi non ha un andamento saggistico. Per noi tutta l'opera di Pajac, tutto questo Manifesto Incerto, è davvero una delle cose più innovative di questo decennio letterario. Ci siamo impegnati a fare almeno i primi tre volumi, dico almeno i primi tre nel senso che siamo all'inizio, abbiamo pianificato i primi tre volumi, poi ovviamente seguiremo, li faremo verosimilmente tutti fino a quello che dovrebbe essere il volume finale, ossia il decimo, nella intenzione di Frédéric, la casa editrice che lo pubblica, Blanc in Francia, che è la bellissima casa editrice molto raffinata, è diventato il suo autore di riferimento, insomma è anche la grafica di Pajac è diventata nell'arco degli anni la grafica di tutta la casa editrice. Sarebbe dovuto essere purtroppo a Pride a Milano per la presentazione a metà aprile, per cominciare un tour di presentazione, poi l'avremmo fatto andare anche a seconda della sua disponibilità in diverse librerie. Ovviamente tutto questo per il momento non si fa, ma speriamo che sia solo rimandato al futuro, ecco.
Si farà di sicuro. E a proposito di Book Pride,
scusami Federico, speriamo, anche perché adesso spero che tanto mi non senta non sentirà mai questo podcast.
chissà, non perché, ci poniamo limiti.
Perché il personaggio è inafferrabile, è una figura. Quindi noi non abbiamo ancora conosciuto personalmente, siamo scritti e parlati, però quindi c'è stato scritto da una parte come un orso, un po' un zanzo, un po' dall'altra invece come una scheggia impazzita, insomma, quindi
sarà divertente,
sarà divertente, sicuramente è una figura affascinante, sicuramente da noi conoscere.
Beh, anche perché per partorire un'idea del genere bisogna avere un certo tipo di mente.
Visto che librerie e questure faremo.
Sì, perché non sai se è piacevole berci una bottiglia di vino oppure magari ti accostella,
o tutte e due, una dopo l'altra, dipende dalla sequenza. Poi
una cosa dopo l'altra.
Visto che facevi riferimento a Book Pride, un'altra delle domande che ci interessa fare a tutti gli editori in realtà è: qual è il vostro rapporto con le fiere?
Buono, nel senso che le fiere sono un momento in cui da editore per me è preziosissimo, perché vedi in faccia le persone, cioè quel rapporto che voi librai avete con i lettori quotidianamente, quindi sapete chi sono, chi preferisce cosa, chi acquista cosa, a chi interessa, le fasce di pubblico, quindi magari ogni libraio no, sa se alla domanda un libro da consigliarmi per un'amica, le domande da fargli, che cosa legge l'amica di solito, oppure insomma ognuno di voi probabilmente ha le sue strategie. Per noi non sono tanti i momenti in cui possiamo avere questa relazione diretta, certo esistono sia i social che la posta elettronica, quindi a volte ci si scrive, il telefono, qualche lettore che telefona, però molto spesso l'editore ha a che fare magari più con una persona che ha una proposta di traduzione, una proposta di un libro, un manoscritto, eccetera. Con il lettore puro un po' meno, mentre in fiera vedi le persone negli occhi, ci chiacchieri, sai, appunto anche l'età, il genere del tuo pubblico, più donne che uomini, così, considerazioni qui, hai il piacere di parlare, ci sono le persone che poi in alcune fiere ritornano, magari meno nelle fiere gigantesche come fosse Torino e Roma, ma penso a appunto Book Pride, una marina di libri, insomma, a Palermo, sono occasioni in cui magari il signore, la signora di Palermo che era venuta l'anno prima, torna e gli dice: ah, l'anno scorso avevo comprato questo libro di Bargiavel, mi è piaciuto moltissimo, avete pubblicato qualche cos'altro, oppure quando continuate con la Hoffmaniana, con un'altra nostra collana. Quindi da quel punto di vista lì, umanamente, per noi editori è un momento davvero molto prezioso. E poi è buono anche nel senso che insomma è anche quella l'occasione per fare le presentazioni dei propri libri, per vedere gli altri editori, per vederci tra editori in questa banda di cavalieri di Ventura, che quindi ti incontri alla prossima fiera. Ci sono alcune figure che ci sono sempre, altre che ruotano all'interno della stessa casa editrice, magari gli editori ci sono, ma nel frattempo ha cambiato un po' della redazione, vedi nuove persone, sei a contatto, sono spesso anche molti tirocinanti, che sono delle fonti inesauribili di idee, di gusti, di opinioni. Quindi per me è sempre, per noi è stato un buon momento, noi ci muoviamo spesso in una battera di persone, nel senso che non le esimiamo nel fare un po' anche il gruppo, poi ci sono i dopo fiera, l'austi, siamo i dopo fiera, quindi dopo 8-10 ore in fiera è come una testa tanta, però si va comunque per qualcosa, mangiare tutti assieme, quindi il rapporto è buono.
Io ormai sono l'unica occasione in cui ballo, che da studente andavo, cioè, poi c'è avuto Tunest e poi le feste invece nelle fiere, e qui con grande distoro di Loretto io perdo un po' di dignità e inizio a ballare e il nome mi viene diretto molto.
E lei viene sempre vergogna, perché se non voglio passare per la casa editrice autorevole e di prestigio eccetera, e bastano due mosse di marchi per perdere il nome, per dare il gioco,
c'è Adorno, Brecht e Tengo.
Ecco, e cosa significa per voi essere editori indipendenti?
Beh, noi non riusciremo a concepirci altrimenti, nel senso l'indipendenza ovviamente non è mai un'indipendenza assoluta. assoluta, nel senso che non viviamo in un laboratorio in cui puoi fare il catalogo, tutto il catalogo che vorresti, senza fare i conti, ad esempio, con che non sei indipendente dai lettori,
no, certo.
Non sei indipendente dal pubblico, non sei indipendente, per dirla con un altro termine, dal mercato, però puoi scegliere come gestirla in una maniera completamente diversa rispetto, più ancora che con esempi italiani. Penso ad esempio in Francia esistono tante case editrici che sembrano completamente indipendenti e poi scopri che sono all'interno cioè la proprietà è di un grosso gruppo, ci sono diversi grossi gruppi, non c'è una situazione come in Italia, le situazioni non sono esattamente paragonabili, però la sigla più piccola deve andare, poi faccio vedere, abbiamo un collega che ci ama moltissimo, fa un lavoro di catalogo sulla letteratura francese davvero molto bello, sembrava completamente dipendente, poi ci siamo, guarda, io ogni giovedì ho la riunione nella casa madre da Gallimarlo di Rotti, in cui devi andare a rendere conto delle copie vendute, delle cose che non funzionano, no, ovviamente le copie vendute nella settimana, nella stagione, quindi si fanno discorsi di strategia in cui a un certo punto, quindi ogni tanto qualche titolo glielo impongono anche a lui. Noi ovviamente non ci imponiamo nessuno, prima Marco rievocava la vicenda dei la genesi dei pacchetti e cioè, giustamente appunto con alcuni altri autori era più difficile entrare in libreria, con autori come Baudelaire, Kafka e Nietzsche il libraio si fida un po' di più,
certo.
Magari con autori che vende un po' di più, ecco, quello è stato il nostro pensare tra virgolette commerciale, cioè partorire un'idea che potesse rendere più facile ai librai capire qual era il nostro posizionamento editoriale o letterario e mantenere alta la soglia del servizio culturale che deve essere un lettore, quindi i epistolari che scendiamo hanno dettagli che sono sempre nuovi, le lettere sono il più possibile completamente inedite in italiano, la cura tela, la cura negli apparati, nelle introduzioni, nelle note, nell'apparato iconografico che mettiamo, sono sempre cose in cui c'è dietro un po' quell'idea di ricerca che è quella su cui si basa il lavoro editoriale dell'Orma. Per cui per voi, come dire, l'indipendenza è forse ho usato il termine ricerca, è il modo in cui intendiamo l'editoria, è comunque un modo legato all'idea di ricerca, di fare ricerca, e quindi si può paragonare, no, il ricercatore che lavora non sempre, quando fai ricerca puoi lavorare esattamente su quello che ti interessa perché sei dipendente magari dai finanziamenti e dai fondi, però spesso, diciamo, il ricercatore universitario ha un po' più libertà che non il ricercatore che lavora per una casa farmaceutica che lo indirizza in una direzione piuttosto che in un'altra. Ovviamente sono esempi che andrebbero sgrossati, ma più per capirci.
No, certo.
Ora, per andare a chiudere questa conversazione, diciamo, la domandona è: qual è secondo voi il valore della lettura, soprattutto il valore della lettura in questo momento in cui siamo tutti fermi e chiusi in casa, e se poi ci date anche 3 consigli di lettura?
Ok, iniziato io, ma perché una cosa che stavo considerando, io spero, penso adesso ovviamente ci sono tantissime criticità in questo momento, è ovvio, insomma, voglio dire banalità, ma chiaramente qualcuno la dico, però cercando alcuni degli aspetti positivi, in questo momento anche molto fertile, ovviamente non per chi ne sta soffrendo di più da vicino, ma per tutte quelle forme di quarantena meno dolorose che pure ci sono, un momento molto fertile per tanti di noi, e credo che una delle fertilità sia derivata anche dal fatto che la lettura è un'esperienza umana straordinaria, voi lo sapete, noi lo sappiamo, probabilmente chi ci ascolta, chi ascolta questo podcast fa già parte dell'ampio numero dei lettori, ed è una cosa molto bella che abbiamo, ed è in un certo senso anche un po' un privilegio, non sai bene dire se sei nato così, se quanto l'educazione ovviamente abbia influito, quanto ci sia di forza di volontà e quanto anche un po' semplicemente di fortuna, di eventi, e a volte chi ha perso l'abitudine alla lettura, l'ha perso senza neanche accorgersene, si fino a che a me è diventata una cosa che non mi piaceva più. E dico perso perché ci sono delle fasi della vita in cui tutti leggono, persino le persone che sembrano non aver letto neanche un libro, ossia durante l'infanzia, no? Durante l'infanzia leggi, ti piace, infatti si regalano i libri per i bambini, quando c'è un bambino nuovo che nasce in una famiglia, ti regalano i libri. E poi a un certo punto, magari anche molto presto, ti viene imposta la lettura e quindi la vivi come un'alternativa punitiva al gioco che dunque non ti piace, non c'hai silenzio in casa e quindi non riesci mai minimamente a concentrarti e dunque è una cosa che ti dà soltanto frustrazioni eccetera e quindi non leggi più. Ecco, forse per tornare a Bomba, in questo periodo qui la lettura, ci sono delle persone che riscopriranno, si ricorderanno del fatto che gli piace leggere, cioè dopo aver fatto, messo giù, sei stato su TikTok 2 ore, su Amazon 3 ore, su Facebook 3 ore, hai portato 8 foto, 8 storie su Instagram eccetera, e dopo a un certo punto ti dirai: boh, cosa faccio adesso? E magari allunghi la mano su uno dei libri che hai in casa, che l'ha comprato il tuo genitore, l'ha comprato tuo figlio, l'ha comprato tua moglie, quello che è, e riscopri, ma è davvero questa mezz'ora libera davanti, e riscopri questa esperienza che è stare concentrato su qualche cosa che si produce dentro la tua testa, no? Questa magia di una sorta di cinema interiore, invece che essere la serie televisiva in cui è tutto già costruito, sta accadendo dentro di te e può durare un tempo indeterminato, insomma, questa sospensione del tempo che è la concentrazione nella lettura. Speriamo che accada a tante persone, che poi ce lo si ricordi nel momento in cui le cose ricominceranno a scorrere al loro ritmo più naturale, magari entusiasta, euforico all'inizio, oppure ancora preoccupato a seconda. Per consigli di lettura, dopo queste considerazioni filosofiche di altissimo livello, invece lascio Marco. La parte difficile la lascio a te.
Guarda, ovviamente un po' li farei casalinghi, quindi di produzione nostrana, appunto, di consigli di lettura, in particolare il libro che è uscito da poco, di un esordiente d'eccellenza nella misura in cui ha vinto il premio Calvino, quindi più importante premio letterario d'Italia per libri esordienti, che è Gennaro Serio, Notturno di Gibilterra, che è tra l'altro in questo momento anche uno di quei libri che contengono 1000 libri, quindi è una lettura che permette di fare, che fa venire voglia di fare altre 1000 letture, no? Borges diceva: sono più orgoglioso dei libri che ho fatto leggere che dei libri che ho scritto, appunto. E questo è un libro che fa venire voglia di leggere moltissimi anche altri libri, ed è un libro anche scritto in una lingua formidabile e anche molto divertente, perché è un gioco su il più amato, diciamo, dei generi letterari, che è il giallo. In 2 parole parte da questa stanza di un albergo di Barcellona, dove il celebre scrittore realmente esistente Enrique Villamatas ha ucciso, così pare, un suo intervistatore, e poi si è dato la macchia. E c'è l'indagine di questo voce narrante detective che va dietro a questo scrittore. Il detective è una sorta di nemico delle lettere, così si autodefinisce, perché invece ha tutti i sospetti che hanno i non lettori nei confronti dei lettori e dei libri, e il libro è una fantasmagoria su tutte gli stilemi del giallo classico, che evoca anche grandi figure di personaggi del giallo, quindi appare Simenon, appare Pepe Carvaglio, appare Montalbano, in gravando di Gadda, insomma è farcito di tante figure letterarie, e poi il libro pian piano si sfilaccerà in una sorta di sabotaggio, un bellissimo viaggio d'avventura, una sorta di sabotaggio di quel meccanismo perfetto che è giallo, insomma è costruito in maniera davvero formidabile, e noi siamo molto molto orgogliosi, appunto, facciamo con molto grano sale, con grano salis autori italiani, e questo è un libro che ci ha immediatamente convinto. Poi vi consiglierei sempre tra le nostre dei libri di nostra, diciamo, produzione, L'evento di Annie Ernaux, l'ultimo libro che abbiamo fatto finora, Gernot, che è un romanzo formidabile, reso conto del suo aborto clandestino negli anni 60, quando esattamente come in Italia l'aborto era ancora illegale. Che abbiamo fatto un libro che noi avevamo in programma un altro libro di Arnaud per la stagione, per questa stagione. Poi vi ricorderete, qualche tempo fa c'è stato l'infausto convegno di Verona sulla famiglia,
come no,
sull'idea distorta appunto che queste persone hanno della famiglia, e di fronte quindi a questo momento che ci è sembrato appunto di una violenza inaudita, travestita invece da diciamo rispettabilità, abbiamo deciso di fare invece precisamente proprio anticipare questo libro che avevamo già nell'orizzonte, che parla appunto invece in maniera così davvero straordinaria, ne parla come se fosse una sorta di rito di passaggio nella vita di Arnaud stessa, di questa esperienza dell'aborto clandestino. E invece come terzo libro andrei fuori dalle nostre produzioni e diciamo su una sorta di classico, però che è disponibile adesso in una versione un po' diversa, cioè sono uscite, io l'ho preso da un po' ed è davvero una lettura entusiasmante, nella edizione Mondadori degli Oscar della poesia, tutte le poesie di Franco Fortini. E sono, è un'esperienza linguistica, civile, etica davvero straordinaria, e mi ricordo appunto che ricordavo da tanti anni con la poesia mi aveva colpito appunto che scrive questa poesia splendida, molto celebre, che si chiama Traducendo Brecht, che si chiede proprio sul senso, si fa la domanda sul senso della scrittura e poi finisce con questo verso dicendo: nulla è sicuro ma scrivi. Quindi anche per questi tempi in cui le cose stanno cambiando così rapidamente giorno dopo giorno, questo imperativo categorico di scrivere, il suo rovescio evidente è quello di leggere, detto da Fortini, appunto, può essere un buon viatico.
Beh, sicuramente. E noi vi ringraziamo, Marco e Lorenzo, per il tempo che ci avete dedicato e speriamo di vederci a qualche fiera.
Non finirà tutto questo.
Esatto. Grazie a voi che avete l'iniziativa, speriamo anche che voi riapriate presto.
Speriamo, sì.
Che tutto questo, insomma, di poterlo, lanciamo il cuore al momento in cui lo potremo raccontare come una cosa ormai del passato, in questo periodo.
Esatto.
Molto bene, grazie ancora e a presto.
Grazie a voi, ciao ciao.
Grazie all'Orma, grazie a voi che ci ascoltate e ci diamo appuntamento al prossimo podcast.